Buonasera, benvenute e benvenuti, buonasera a tutti. E abbiamo pensato di iniziare con una preghiera che è molto cara a Sua Eminenza. La possiamo leggere comodamente a video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ispira le nostre azioni. Amen. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Bentornato, Eminenza.
Grazie.
Bentornato tra queste mura dove lei per 6 anni è stato Gran Cancelliere. Siamo onorati dalla sua presenza, ecco. Lei, accogliendo il nostro invito questa sera, ci dà modo di confermarle la nostra gratitudine nell'ufficialità di un atto accademico e nella familiarità dei sentimenti. Poi lei sa che quando i figli ringraziano, in genere stanno per chiedere ancora qualcosa. E così, quindi, noi questa sera abbiamo la consapevolezza di essere di fronte ad un testimone autorevole del cammino della Chiesa non soltanto italiana, dal Concilio ai nostri giorni. Siamo alla presenza di un protagonista del governo pastorale esercitato in chiese ricche di opere e di santità. Davanti a lei abbiamo un accademico che può vantare la conoscenza diretta di autori e movimenti che in queste aule, nelle nostre lezioni, annoveriamo un po' come dei classici. Si tratta di una conversazione teologica, in una facoltà teologica. Abbiamo pensato di porle alcune domande, che non vogliono essere in nessun modo vincolanti, ma soltanto un avvio, alcuni indizi, perché quando si è di fronte ad una miniera ricca di tesori non c'è bisogno di scavare molto, basta qualche piccolo assaggio e subito le ricchezze brillano. Partiamo subito. Allora, il titolo dell'opera che lei ha mandato in libreria con grandissima fortuna, dico un numero per chi è esperto di pubblicazioni, ci ha confidato che ha già venduto 12.000 copie di questo libro. Ho scommesso sulla libertà. Ebbene, come dice il titolo stesso, secondo lei, Sua Eminenza, per una vita piena non basta accontentarsi di sopravvivere. Occorre prendersi sul serio. E prendersi sul serio vuol dire risvegliare l'io nella sua libertà. Ecco, la prima domanda che vorrei porle a nome di tutta la nostra comunità è proprio questo. Cosa intende lei per risvegliare l'io nella sua libertà? Non è un'impresa un po' pericolosa? Risvegliare la libertà.
Ma si sente? Sì. Senza il risveglio continuo e la crescita e l'approfondirsi della libertà, l'io non può trovare compimento, non può trovare realizzazione, non può trovare risposta, per intenderci, all'episodio diciamo, per capirci, del giovane con Gesù, cosa devo fare per la vita eterna, cioè il compimento, e lui dice se vuoi essere perfetto, cioè compiuto. La libertà è l'inevitabile interlocutore del senso del vivere a cui uno aderisce. Per noi, per molti di noi, credo, il senso cristiano del vivere. per altri può essere altro. E tuttavia il senso del vivere, cioè il significato del vivere e la direzione del vivere, mobilita la libertà, dal momento che in ogni singolo atto di libertà io devo anche determinarmi nei confronti di questo senso che mi si dona nell'atto, mi si dà in questo atto. Allora è rischioso, è rischioso perché la libertà per sua natura, soprattutto la nostra libertà finita e delimitata, procede a, come dire, mettendo in unità, in sinergia i tre livelli, io uso qui l'espressione classica delle inclinazioni naturali, della libertà di scelta, dell'adesione compiuta al senso ultimo, ma non può prescindere da nessuno di questi tre livelli. Quindi per sua natura la libertà di scelta è una libertà imperfetta, e quindi tutte le volte che agisco rischio, non posso non rischiare. Comunque evolvano o mutino le società e le culture, e la nostra, non solo italiana, ma europea o comunque del nord occidente del pianeta, sta subendo un travaglio di modificazione che ha portato Papa Francesco a definirlo un cambiamento d'epoca, non un'epoca di cambiamenti. Però, secondo me, questo impianto dell'io, se mi permettete un'espressione un po' così, un po' meccanica, questo non muta nel suo dinamismo. Non muta il suo dinamismo. E quindi, al di là del rischio che per molti aspetti noi corriamo di narcisismo quasi autistico, no? Del noce lo definiva nichilismo gaio. Adesso la cosa forse è un po' cambiata, non è più così gaio. Lui si spingeva molto più avanti nell'identificare il contenuto di questo gaio, ma qui non vale la pena, secondo me, prendere questa pista. Ecco, che si sia in una questa posizione o che si permanga in una militanza che può assumere i tratti fondamentalisti e integralisti fino alla violenza, il Papa stesso in questi giorni passati ha reso noto a tutti che quest'anno sono stati martirizzati 40 sacerdoti, senza contare la notevole quantità di laici, e gli studi più accurati dicono che il martirio nel dopoguerra ha fatto più vittime del martirio degli inizi della Chiesa. Quindi questo è un dato. Perciò narcisismo autistico, militanza violenta, ciò che noi come cristiani possiamo dare, prima ancora che dire, ma anche dire, dare e dire, è che nella relazione personale con il Signore e nella trama fraterna della vita della Chiesa, la libertà se rischia in modo ragionevole, evidentemente ha sempre la possibilità di risorgere, di rinascere. E questo dato la porta al compimento dell'io, perché la libertà è l'emblema dell'io. Non possiamo sottovalutare questo dato, no?
Eminenza, però, lei dice, insiste quasi tutte le pagine su questo, sull'importanza del risveglio della libertà, ma quale ruolo gioca nel risveglio della libertà l'esperienza dell'amicizia? Lei, da questo punto di vista, può vantare dei vissuti molto importanti, preziosi. Cosa può regalarci, qualche confidenza a questo riguardo?
Ma io ho avuto la grazia, ma forse sarebbe anche più giusto dire la fortuna, perché non ho, è che la grazia, come voi avete, come questa scuola è andata precisando con l'elaborazione corretta del concetto di merito, quindi la grazia non si può pretendere, ma io ho avuto la fortuna, per le circostanze che si sono succedute, di entrare in rapporto con delle grosse personalità della vita della Chiesa, talune anche della teologia, un rapporto che per la loro benevolenza, per il loro stile di vita, per come sono fatti, possiamo dirlo anche di quelli che sono già all'altra riva, tendeva a diventare stabile e a diventare un tessuto di relazioni che si dilatava sempre di più. Quindi certamente percorrere il rischio della libertà, l'amicizia è fondamentale, l'essere amati è fondamentale, pensiamo alla famiglia, pensiamo ai nostri cari, pensiamo agli amici, anche che si fanno dentro una realtà consistente come la vostra, nei suoi due aspetti, la facoltà e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che non è da meno della facoltà.
Anzi,
dobbiamo fare i complimenti al preside, al direttore, so come ti chiami tu? Preside. Allora dobbiamo farti i complimenti, come ovviamente, come sempre, perché uno degli inconvenienti dell'età è la perdita della memoria immediata, no? Io certe volte al pomeriggio non mi ricordo più se ho già detto l'ufficio di lettura, se non l'ho detto, quindi devo andare a rileggerlo per scoprire che l'ho detto, quindi mi sono dimenticato di ringraziare il Don Massimo e tutti voi, i docenti che sono qui, gli studenti che mi avete appunto invitato. Due cose mi hanno colpito, che sono comuni a queste personalità che io ho avuto modo di confrontare. La prima cosa è quello che gli americani chiamano childlike, cioè lo spirito del fanciullo. Questo era estremamente evidente soprattutto in De Lubac. Mi ricordo che in uno dei primi incontri della redazione internazionale di Communio a Monaco, alla Cattolica Accademia, dopo la riunione della giornata magari si beveva una birra insieme, eccetera. E a un certo punto De Lubac si mise a raccontare delle barzellette e tutti si divertivano un mondo, ma erano di una tale banalità che non arrivavano a generare un riso spontaneo, però lui si trovava a suo agio e questo anche anche altri, anche Baltasar, nei racconti di taluni suoi incontri con gli studenti, quando era, avendo rifiutato sia la Gregoriana che la cattedra di Guardini a Monaco per fare il cappellano degli studenti di Basilea, raccontava molto volentieri episodi di quel tipo. Questa è la prima cosa, cioè uno spirito di fanciullo. E la seconda cosa che mi ha colpito moltissimo, e dalla quale purtroppo sono assai lontano, l'intensità della preghiera personale. La prima volta che l'ho scoperto è stato, mi pare, a Stresa, dove facemmo, ogni anno Comunio si riuniva per 3 giorni con la cosiddetta redazione internazionale per progettare i temi dell'anno. Era molto interessante perché era una scuola di teologia fantastica. E una mattina, verso le 4:30, in albergo, dovendomi alzare, ho incrociato Baltasar vestito di tutto punto che entrava in cappella. Alle 4:30 la mattina, la messa era alle 7. Poi ho scoperto che queste cose, questo l'ho sempre fatto Ratzinger, questo lo fa Papa Francesco,
Giovanni Paolo II.
E appunto, poi lasciavo per ultimo Giovanni Paolo II, perché lì non è mica santo per niente, lì l'esperienza è stata ancora per me ancora più, come dire, nello stesso tempo entusiasmante e bruciante, insomma, perché la tua piccolezza viene fuori, no? E la suor Tobiana, che era la responsabile delle suore che accudivano il Papa, mi ha raccontato qualche settimana dopo la morte di Giovanni Paolo II che lui era abituato, come gli orientali, a pregare, a fare la preghiera personale prostrato a terra, e che negli ultimi mesi a turno lei e Don Stanislao dovevano recarsi in cappella per vedere se avesse finito, e dovevano aiutarlo a tirarsi su perché non era più capace di farlo, eccetera. E la sottobiana mi ha detto che negli ultimi mesi della sua vita pregava almeno 8 ore al giorno. Cioè, ognuno di noi se lo commenti dentro di sé, insomma, io. E l'altra cosa che dico a beneficio soprattutto degli studenti, quando ho fatto, dopo quello di De Lubac, il libro intervista con Baltasar, gli ho domandato, perché lui aveva creato questa Johannes Gemeinschaft con 3 rami, consacrazione femminile, consacrazione maschile e istituto secolare per sacerdoti, che restano, che è quello che tra l'altro ha avuto maggior esito, no? E che continua ad avere ancora. E allora gli ho detto, lei, che lui faceva molti ritiri, molti esercizi per i preti, non si rifiutava mai di fare questa cosa. E allora gli ho domandato, era l'ultima domanda di questo libretto, Vagliate ogni cosa, libretto intervista, trattenete ciò che vale, ciò che è buono. Gli ho detto, lei che vede tanti preti giovani, cosa dice? Era l'86. Sì, 86, l'anno dopo il ventennale, il sinodo straordinario, che l'85 l'ho fatto con De Lubac, l'86 l'ho fatto con lui. Cosa pensa dei preti giovani? Dice, io ho tanta speranza, e perché hanno nel cuore un desiderio ardente di Dio e un'energia profonda per l'azione ecclesiale, io preferisco dire così che dire pastorale, quindi guardo Bressan perché dentro mi rimprovera senz'altro. E che consiglio darebbe lei a dei sacerdoti giovani? Che i libri che non si possono portare alla preghiera si possono benissimo non leggere. Insomma, i libri che non si possono portare alla preghiera si possono benissimo non leggere. Ecco, queste sono, dopo vabbè, dopo c'è la singolare eccezionalità dell'uno o dell'altro. Una volta sono arrivato a Basilea, a casa di Baltasar, non mi ricordo più per quale motivo, e sul suo tavolo c'era la Bibbia greca, la Bibbia ebraica, i fogli bianchi e basta. E mi ha detto: ah, sono contento perché ho appena finito stamattina di fare un po' un percorso sintetico, perché avendo epilogo, scritto tanti libri, la gente si confonde, almeno così, ma ho cominciato il pomeriggio di ieri, ho lavorato quasi tutta la notte, l'ho scritto. Ecco, qualcuno di voi che ha letto epilogo si rende conto di chi era Baltasar, insomma, lavorando sempre solo, perché le note le faceva fare alla Capolla, la sua segretaria, lui, come si vede bene se si visita l'archivio. Ma si potrebbero raccontare molti episodi di questo tipo. Certo, sì.
Allora, Sua Eccellenza, quando affresca la situazione contemporanea, sembra condividere per un verso la diagnosi della esculturazione del cristianesimo, direbbe Don Luca Bressanno, e quindi recepisce anche l'immagine del mucchio di macerie rispetto a quello che è la grande tradizione cristiana. Però dice, capita che anche sul cumulo di macerie possa spuntare un ciuffo di erba, che poi può diventare anche un fiore. Dice, il senso religioso è un po' così, anche quando ci sono macerie, ci sono comunque dei ciuffi, è irresistibile, è invincibile. Ora, il passaggio alla fede cristiana non è immediato dal senso religioso, e è cara una frase che era già di Benedetto XVI, poi ripresa da Papa Francesco, che suona così: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona, Gesù, Gesù Cristo. La domanda molto semplice, poi una piccola punzecchiatura, Eminenza: ma che cosa ha da offrire Gesù alla nostra libertà? Tanto più che Sua Eminenza ha un passaggio, quando sta parlando dell'Eucaristia, dove usa questa espressione: davanti a Gesù tu scopri che puoi desiderare tutto.
Sì, l'idea del ciuffo d'erba mi è venuta a Parigi una volta, passando nella zona della Tour Eiffel, c'era un palazzo abbattuto e c'era quello che i francesi chiamano un terrain vague, e appunto mi aveva impressionato vedere qua là, in mezzo a tanti mucchi di macerie, spuntare dell'erba giovane. Era primavera, no? E mi son detto: guarda lì, il senso religioso è incoercibile, tu puoi seppellirlo sotto tutti i detriti che vuoi, ma alla fine rispunta, perché, e come diceva Baltasar, quando l'uomo si pone la domanda del senso, raggiunge il livello delle domande ultime e la filosofia diventa teologia, inevitabilmente. Le due cose non si possono separare, no? Ecco, tu hai detto molto bene, evidentemente c'è un salto di qualità tra il senso religioso, che tutti gli uomini possiedono, appunto, perché la la domanda sul per chi io affronto, o il perché, proprio ieri, siccome adesso mi hanno insegnato a fare i tweet, ho fatto un tweet che dice più o meno, dopo la strana parentesi del sonno, è importante dirsi per chi io affronto la giornata di oggi. E ho visto che in poche ore ha già raccolto almeno 3.000 contatti. Quindi questo è perché ogni persona sente dentro di sé questo dato. Anche chi arriva a maledire il buon Dio per mille ragioni, mi spiego, o lo chiama a processo, lo chiama in giudizio di fronte al problema del male, del dolore, della sofferenza, questo resta. Ma che cos'ha da dare Gesù? Ho fatto recentemente, discorrendo con i giovani, con un gruppo di giovani, questa constatazione. Noi fino alla cosiddetta caduta dei muri, alla cosiddetta fine della storia, per dirla con il giapponese di Fukuyama, abbiamo vissuto anche elementi di dialettica, di lotta nella nostra società sul binomio ragione-verità. Questo binomio, purtroppo, è scomparso nella sua esplicitezza nella gioventù di oggi. Però mi sono reso conto che noi lo possiamo recuperare attraverso una strada, secondo me, bella e significativa, e che si lega molto anche alla citazione di Papa Benedetto, ripresa da Papa Francesco. Ed è l'episodio, adesso diciamolo così, Vignolo mi perdonerà, con un riferimento grossolano, del giovane che si riferisce a Gesù e gli dice, insomma, cosa devo fare per avere la vita eterna? Ecco, che arriviamo già a quello. Se lo domanda a Gesù è perché l'aveva nel cuore questo desiderio, che la libertà si compisse alla fine, no, e perché voleva trovare una strada. E Gesù, usa una sua intelligente, ovviamente dialettica, ma osserva i comandamenti, no? Sei lì. E lui dice, lo faccio già. Questo è già un'impresa di notevole altura, non lo so, io non sarei stato in grado, non sarei in grado neanche oggi di rispondere, io lo faccio già. Ecco. E allora Gesù non risponde allungando la fila dei comandamenti, oppure dicendogli insisti più su questo che non su quest'altro, oppure che so io, muoviti in una sequela più, pensiamo al contesto ebraico, più rigorosa. No, gli dice se vuoi essere perfetto, cioè compiuto, felice, perfetto. Se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi. Cioè gli dice, cambia i rapporti, cambia il tuo modo di vivere i rapporti. Questo gli dice. Non fa nessun affondo sulle regole che evidentemente hanno il loro peso. Quindi già questo passaggio ci può far dire che possiamo incominciare il discorso con i giovani parlando della felicità. Ma poi a questo possiamo raggiungere il passaggio di Giovanni 8, 36. Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Non liberi in qualche modo, davvero. Quindi queste sono, secondo me, le due piste che un'azione ecclesiale con i giovani dovrebbero battere per rimettere sullo stesso piano, in primo piano, la questione della ragione e della verità. Quindi cambiare ogni giorno il rapporto con te stesso, con gli altri, con Dio. Cambiarli, cioè lasciare che questi rapporti siano quotidianamente rinnovati. E questo a me sembra appunto la strada della sequela di Cristo, che si dà sempre solo per scelta sua, nella trama di rapporti ecclesiali o di rapporti comunitari, a cui lui ha voluto legare la sua presenza, partendo dall'Eucaristia fino alla fisionomia della Chiesa, pensiamo alla prima comunità di Gerusalemme, e su, lungo la storia. Cioè io penso spesso, anche in un confronto rispettoso con i nostri fratelli protestanti, cosa saremmo noi se avessimo abbandonato il precetto della messa domenicale. L'Eucaristia ci tiene in piedi da 2000 anni, secondo taluni. Anche Ratzinger lo dice nel suo libro su Gesù, è cominciata addirittura a Emmaus, perché c'era sia la liturgia della parola che poi lo spezzare del pane, quindi c'era in embrione già la cosa, e da 2000 anni ci tiene in piedi ed è la causa della Chiesa, perché anche la Chiesa è causa dell'Eucaristia, ma in ultima istanza è l'Eucaristia che è causa della Chiesa. Quindi dentro una fraternità, una comunione vissuta, ma io amo dire dentro la nuova parentela cristiana, che dilata la parentela della carne e del sangue. Cito sempre coi giovani il passaggio finale di Giovanni, quando Gesù ormai stremato sulla croce, e la conferma che fosse stremato viene dalla reazione di Pilato quando gli dicono che era già morto. Si meravigliò che fosse già morto, perché tendenzialmente duravano di più, no? Stremato vede giù Giovanni e vede la Madonna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Il discepolo la prese con sé. Una volta traducevano, mi pare, in casa sua. Mi piace di più, ma sarà sicuramente giusto, la prese con sé. Non c'è poi molta differenza. Che cos'è questa? È una nuova parentela. È la parentela cristiana. È ciò di cui noi tutti dobbiamo vivere, non possiamo non vivere. Una universitas non può non essere una communitas docentium e studentium, personale addetto, tutti quanti, come sono certo qui nel cinquantesimo, no? Dalla che ho visto, cominciato a vedere il libro che gentilmente mi ha regalato. Qui avviene questo, mi spiego, qui avviene, quindi credo che questa è un po' la strada.
Eminenza, a riguardo, proprio una domanda molto più breve delle altre, questa. A proposito del rapporto personale con Gesù, nella parentela allargata rispetto ai vincoli di sangue, lei ha un'espressione che suona un po' inconsueta rispetto, parla di mistica oggettiva. Che cosa intende?
Ma questa è una questione che viene dal dialogo con Baltasar, e che lui ha preso guardando Adrienne, no? Cioè, noi quando parliamo di mistica pensiamo soprattutto alle grandi manifestazioni straordinarie, no? Che i mistici hanno, non so, la bilocazione, adesso non so, l'estasi e così via. Baltasar dice che queste cose sono del tutto secondarie, possono esserci o non esserci, che la sostanza delle cose non cambia, dice. Quindi, proprio raccontando o recependo la biografia di Adrien van Speyer, che lui le chiese di scrivere, arriva appunto a dire che la mistica è la modalità filiale ed ecclesiale di rapporto con il Signore. E come tale è propria di tutti, qualunque sia la vocazione. Per questo senso la chiama oggettiva. Dice, questa è la vera mistica. Del resto però già Santa Teresina Bambin Gesù ha un passaggio nel quale dice, se il Figlio di Dio si è fatto uomo, noi non possiamo non passare dalla sua umanità. Io voglio passare dalla sua umanità, è la sua umanità che mi dice la strada. Quindi è come la storia della preghiera, io non sono purtroppo un esperto né di tutte queste distinzioni che vengono fatte fra le diverse forme di preghiera, però ho la convinzione ferrea che la preghiera di domanda, la più semplice, è la più elevata di tutte le preghiere, se è autentica, perché uno ci butta dentro tutto sé. Se tu quando non ce la fai più ti butti lì e dici, del resto Gesù l'ha detto tante volte, no? Chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. No? E quindi la mistica oggettiva è la mistica anche mia, anche tua, anche di tutti noi, che meno io visioni non ne ho, bilocazioni tanto meno, e quindi non ho niente di straordinario. Però questa idea qui, che è di origine baltasariana, cioè nel senso che il suo modo di guardare alla mistica di Adrien, che pure aveva un'enorme quantità di manifestazioni straordinarie, ma anche Baltasar le aveva, perché questa è una cosa che, insomma, se ho un incontro familiare si può anche dire, no? Quando stavamo organizzando il convegno sulla missione ecclesiale di Adrien van Speyer a Roma, eravamo Baltasar, Chantren ed io. Una volta al ristorante stavamo elencando i nomi di possibili relatori. A un certo punto è emerso un nome e Baltasar ha detto no, questo no, perché ho parlato stanotte con Adriana, ha detto che non va bene. Io sono rimasto, ho cercato di girar via un po' la faccia, eccetera. Chantren, che è più mistico di me, forse era più... Ecco, ma per dire... Ma poi altre cose di questo genere mi sono capitate, no? Per esempio, di essere svegliato prestissimo in piena estate e di sentirmi a dire cerchi Ratzinger, perché ho saputo da una religiosa molto seria e molto brava che Lefebvre sta cambiando idea, allora bisogna che Ratzinger vada subito da Lefebvre, se Ratzinger è in vacanza, non so, a Bressanone, eccetera. Comunque ci andò e poi la cosa non sortì effetto. Ecco, ma lui Baltasar era così, faceva queste cose, insomma. Ecco, quindi direi questo.
Sin da quando abbiamo fatto cenno all'amicizia e poi arrivando al cuore della fede, la relazione personale con Gesù, vissuta in una familiarità allargata, si impone il tema della Chiesa. Eminenza, per lei comunio è il titolo anzitutto di una rivista, se magari vuoi anche dirci un pochino qualcosa degli esordi, degli inizi di questa rivista, ma anche molto di più del titolo di una rivista, Communio, perché fa riferimento a un modo di vivere e di intendere la Chiesa. E siccome oggi nel discorso, diciamo, più pubblico della Chiesa è più ricorrente il termine di sinodalità, magari ci conduce un po' per mano a distinguere queste, le sfumature, ecco, di queste due notazioni, la Chiesa come comunio, la Chiesa e lo stile della sinodalità.
Ma così di primo acchito direi che la comunio è la sostanza e la sinodalità è una modalità espressiva di questa sostanza. Adesso, Presanto, poi correggi,
la seconda volta,
riprendi nei tuoi corsi e spiega se sbaglio, perché soltanto che il problema è che la comunio non può non partire tutte le volte dalla sua radice trinitaria, questo è il punto, e lì attraverso Gesù, attraverso la Chiesa, attraverso la Vergine Santissima, attraverso i Santi, provocarci ad una imitazione che tradiremo mille volte, purché si sia disposti a riprenderla. Mentre, insomma, noi, nella mia esperienza ormai praticamente trentennale di episcopato, insomma, io vedo che questa dimensione profondissima della vita cristiana, perché è costitutiva del mistero più potente, che è quello trinitario, la riduciamo a un vogliamoci bene, a un comportamento di buona educazione, al metterci d'accordo quando nasce un problema, al tentare di uscire da un conflitto. Tutto bene, tutto giusto, ma se non viene da questa radice, se non tiene conto della dimensione verticale, allora anche quella orizzontale la appiattirà, insomma. Io sono sempre stato istintivamente poco incline, non abbiatemi a male, ai programmi, ai progetti, ai piani pastorali, cioè non li ho mai fatti, non ho mai voluti fare, magari sbagliando, non sto dicendo che... Ecco, perché tante volte mi sembra che noi passiamo la vita a organizzare la vita, invece di viverla, no, invece di viverla. Quindi dobbiamo buttarci con più energia sulla sostanza della questione. Non possiamo, cioè è impossibile tenere per sé l'avvenimento dell'incontro con Gesù e questo è sempre annunciabile, non c'è situazione nella quale non sia annunciabile, purché ad annunciarlo sia un avvenimento che si collega a questo, mi spiego, cioè non sia se rispetto all'avvenimento del passato, la personalità di Gesù, la sua storia in mezzo a noi, eccetera, nel suo nesso con l'avvenimento presente, no? Non c'è una catena di avvenimenti. Grazie a Dio l'Eucaristia, la tradizione, la parola di Dio, eccetera, no? Tiene, c'è quel bellissimo racconto di Chekhov intitolato Lo studente, che vale la pena leggere, no? In cui lui racconta a due vedove mentre torna a casa, parla del tradimento di Pietro e le due si commuovono, una piange e lui dice... quando le lascia è come una catena, tocchi il primo anello e si muove anche l'ultimo. E questa, questa cosa qui che dobbiamo tenere insieme. Allora io credo che l'esercizio della sinodalità nella sua distinzione rispetto alla collegialità, perché anche qui si tende poi a fare una confusione che non è alla lunga non è buona, insomma, perché nella Chiesa ci sono compiti diversi, insomma, e il collegio è un collegio, è il collegio dei vescovi con Pietro e sotto Pietro, eccetera. Però, insomma, se la sinodalità è il luogo in cui la comunione che ci alimenta ogni giorno e attraverso l'Eucaristia, attraverso la parola di Dio, attraverso i sacramenti, attraverso la contemplazione della Vergine Santissima, dei Santi, eccetera. Se questo alimento si perde nella modalità operativa in cui noi cerchiamo di tradurlo, se decade da avvenimento a organizzazione, non si comunica più. Perché un avvenimento si comunica solo attraverso un altro avvenimento. C'è da fare. Questo mi sembra. Quindi io credo che il tema della sinodalità sia molto importante e anche forse una bella occasione per riprendere il grande auspicio conciliare che è rimasto però un pochino sempre alle nostre spalle di una effettiva di un effettivo coinvolgimento dei laici, in particolare delle donne, eccetera, eccetera. Che, tutto questo è molto importante e decisivo, però deve essere un'espressione della comunione, non una conseguenza derivata che perde il sapore della comunione. Questo.
Inizia una battuta sulla rivista che reca questo nome.
Ah, dunque, la rivista è nata così, così dico, anche un episodio concreto che allevia un po' l'ascolto. Lui ha previsto ancora mezz'ora.
No, non vogliamo approfittarne troppo. Abbiamo ancora in serbo una domanda.
Ecco, va bene, bravo. Diciamo che per quanto riguarda la mia esperienza, un giorno eravamo un pomeriggio alla caffetteria dell'Università di Friburgo con Corecco e qualche altro giovane studente allora, e lì c'erano col modello svizzero-tedesco i giornali su un paletto di legno in modo che uno li potesse portare via, no? E io l'ho preso in mano Le Monde e avevo visto un piccolo trafiletto in cui era scritto che il tentativo promosso dalle GU, da Ratzinger e da Balthasar di fare una rivista internazionale di tipo culturale, eccetera, è fallito. Allora io ho detto a Corecco, ma proviamo a parlarne con Balthasar. Io non avevo, so Balthasar di nome, ma Corecco era nella commissione teologica svizzera con lui, quindi lo conosceva, e gli ho detto, ma telefoni, magari andiamo a trovarlo, così lui gentilmente ci ha ricevuto a Basilea, ci ha ascoltato, ha detto, mi sembra molto difficile, perché i tedeschi che erano lì, c'erano dei laici che avevano lavorato nella stampa tedesca, eccetera, Greiner e altri, e dicono che non si può fare tecnicamente, i soldi, questo, quest'altro, poi un'immagine così di varie lingue, varie relazioni, però secondo me l'unico che può darvi ascolto è Ratzinger, andate da Ratzinger. Allora abbiamo telefonato a Ratzinger, siamo andati da Ratzinger una settimana o due dopo a Regensburg. C'era Corecco, io, c'era l'editore Bagnoli e c'era Pino Ruggeri che allora lavorava con noi, era amico, eccetera. E siamo andati da Ratzinger, in quale ci ha abitato a casa sua, la sorella è andata a cogliere le fragole, eccetera, ci ha ascoltato tutto il pomeriggio e poi ci ha portato a cena in un bel ristorante sul Danubio, ci ha fatto fare una figura terribile perché noi ci siamo buttati a pesce sulla carta, abbiamo preso di tutto dallo stinco a questo o quest'altro e lui alla fine al cameriere gli ha detto il solito, è arrivato tutto, ogni ben di Dio per noi, però è arrivato un toast con una limonata. Ma non è finita perché col suo stile fine e pungente e perché altrimenti dopo non si riesce a studiare. Prego. Comunque Ratzinger si è entusiasmato all'idea, ha detto proviamo. E allora abbiamo fatto un incontro tra un gruppo di italiani, c'era anche Pino Colombo, eccetera, e il gruppo dei tedeschi. E lì bisogna dare un grande merito a Bagnoli, che avendo competenza editoriale riusciva a rispondere alle obiezioni di Grinder, che era l'altro competente di parte tedesca, e alla fine si decise proviamo a tentare. E lentamente siamo andati costruendo diciamo la rivista, che per noi doveva essere una rivista culturale, non teologica, cioè doveva partire da uno sguardo rigoroso, eccetera, ma parlare dei problemi reali, della vita, no? E quindi, per esempio, questa questione che gira ancora adesso, dopo tanti anni, che voleva essere un'alternativa a Concilium, eccetera, non era nella testa nostra nel modo più assoluto, tanto meno di noi che eravamo del tutto fuori, perché tutti gli altri erano membri man mano che poi la cosa si è allargata, prima i fiamminghi, poi i francesi, poi gli spagnoli, erano membri della commissione teologica, magari avranno, cioè, del contrasto tra Balthasar e Rahner si sa, anche se poi verso la fine persino Balthasar si è addolcito quando i destri hanno cominciato a sparargli duro contro per la questione del cosiddetto inferno vuoto, che poi non è stata capita in quel che voleva dire, voleva riprendere la tesi di Teresa di Lisieux, che possiamo sperare per tutti, insomma, né più né meno. Potrebbe essere anche vuoto, ma io potrei essere il primo che ci va, quindi è lì in tutta la sua forza, insomma. E quindi questa cosa non è vera. E poi la cultura, e terzo, questa idea, diciamo, che ogni redazione nazionale doveva prendere obbligatoriamente tre articoli comuni che venivano programmati in tre giorni di lavoro e di studio ogni anno, e poi doveva aggiungere quello che riteneva utile ed importante. La rivista per i tedeschi doveva chiamarsi Internazionale Katholische Zeitschrift. Voi capite che in Italia, se noi avessimo intitolato così la rivista, allora lì ci fu appunto la grande abilità di Bagnoli, che alla fine riuscì a imporre il titolo di comunio, e Balthasar fece quell'editoriale formidabile, l'editoriale del primo numero, che di tanto in tanto vado a rileggermi perché è veramente potentissimo, sulla comunio. Su cos'ero. Mi sono dimenticato di dire prima che a proposito della sinodalità, della collegialità e della comunio, sul primo numero di comunio, facendo un grandissimo lavoro, Corecco ha fatto un articolo su questi temi che secondo me è valido tutt'oggi. Questo, penso, qualcuno, qualche studente può essere interessato.
Eminenza, sarebbe facile approfittare ancora una domanda, possiamo? Allora, tra le tantissime iniziative che Sua Eminenza ha inaugurato, coltivato
in maniera anche molto profetica e così anche controcorrente, vi è la rivista Oasis, vi è questo strumento di dialogo con altre religioni, in particolare col mondo arabo. Allora, Eminenza, la metto in termini un po' polemici quasi. Benedetto XVI, prima ancora che fosse Papa, ha scritto delle pagine piuttosto critiche sul dialogo, denunciando che spesso sotto il dialogo ci sta un'ideologia relativista. Allora, lei chiede che i cristiani siano pronti ad un dialogo a tutto campo. Allora, come si compongono questo monito, questa vigilanza nei confronti della deriva, diciamo un po' relativistica, e la necessità dal cuore della fede, dall'interno della fede, di un dialogo?
Sì, l'idea nostra con Oasis è stata più l'idea di una conoscenza reciproca, perché vi dico la circostanza che io quel poco che ho fatto era sempre legato a qualcosa che mi succedeva, ecco, non era mai un progetto mio. Quando ero rettore del Laterano, il Laterano aveva allora 47 sedi affiliate, aggregate, talune, eccetera, e quindi bisognava visitarle, insomma, bisognava andare anche per firmare i diplomi. Una volta sono stato a Beirut, dove all'Università della Sagesse c'era una facoltà di diritto canonico e una di diritto civile affiliata al Laterano. La maggioranza degli studenti che frequentavano queste due facoltà erano islamici, e quindi io firmavo come vescovo il diploma di tutti questi giovani. Il nunzio di Damasco mi invitò ad andare da Beirut a Damasco per un pranzo con i caporiti cattolici della zona, sette riti. E dopo 10 minuti che eravamo a tavola, ha cominciato a bombardarmi dicendo che noi cattolici d'Occidente non facciamo niente per aiutarli, lei è il rettore dell'università che si chiama l'Università del Papa, cosa fa per noi, cosa fa questa università, non abbiamo neanche i documenti più semplici, leggete i vostri, leggono tutti l'inglese, le encicliche sono, no, ecco il solito errore dell'occidentale. Voi non vi ricordate la storia, non sapete che anche per i nostri intellettuali l'inglese è insopportabile. Ci vuole l'arabo, non l'inglese, ci vogliono le nostre lingue. E da lì io sono venuto a casa a Roma con l'idea di fare qualcosa, però non sapevo. Ne ho parlato anche con Giovanni Paolo II, perché lui trattava l'università e l'istituto per la famiglia come quasi come un dicastero, quindi aveva delle udienze cosiddette di tabella col rettore, bisognava andare col foglio, gli appunti, farà così anche Don Mario, vedrai, è improbabile, però si interessa. Però tornato a Roma non sapevo che pesci pigliare, se non fare bene quello che già facevamo a Beirut, che poi abbiamo istituito anche da altre parti, come a Cotonou, a Washington, eccetera. E quando sono stato nominato a Firenze, sì, a Venezia, e la cosa era diversa, perché tutta la storia di Venezia veniva fuori. Allora lì è venuta l'idea appunto del centro Oasis, perché cominciando a parlare con taluni veneziani che avevano relazioni, soprattutto quelli della facoltà di lingue orientali di Venezia, che è molto buona, insomma, anche fino al cinese, al giapponese, eccetera, e abbiamo scoperto che la conoscenza reciproca di questi due mondi era inconsistente. Io avevo avuto un'esperienza in questo senso. Avevamo fatto nel 2000 un convegno teologico, fra virgolette, a Gerusalemme, pensare Dio a Gerusalemme, con gli ebrei e con i musulmani, e taluni cattolici e protestanti anche. Un convegno molto interessante, di cui credo ci siano gli atti, e mi colpì molto in quell'occasione che mentre con gli ebrei si poteva andare a fondo, evidentemente, per la comunanza della parola di Dio, per molte altre cose, con tutti i problemi, i musulmani non gli schiodavi da una lettura giuridica del Corano e degli Hadith. Cioè loro ritornavano sempre lì. Cioè tu non potevi parlare dei contenuti rivelati della fede. Questo mi era già rimasto in mente. E allora abbiamo deciso di fare questo centro che aveva nella rivista un punto espressivo, il punto maggiore. Adesso ci sono altre cose, c'è la newsletter che tra l'altro è in tre lingue, consultabile gratuitamente, è molto, molto interessante, anche molto apprezzata, molto stimata anche da grandi strumenti di comunicazione, da grandi centri, eccetera, perché ormai si è formata un'equipe di 7-8 giovani che sono, oltre a saper bene le lingue, ecco. E allora, anche dopo tanti anni di esperienza, che non so se durerà, perché non so se troveremo ancora danari in questo mondo per fare una cosa così, ci siamo resi conto che mentre dall'Italia verso l'est, con i nostri, con i musulmani, con i cristiani, con i vari riti, eccetera, perché la rivista era stampata in italiano, in francese, in inglese, in arabo e in urdu. E all'inizio, quando si parlava di urdu, quasi nessuno sapeva cosa fosse. Ed è una lingua parlata da 1 miliardo di persone, tra il nord dell'India, il Pakistan e tutte queste altre regioni. Ora, con degli aiuti economici, eccetera, noi in queste varie lingue facevamo arrivare in tutto l'est quasi 5.000 copie della rivista. Ecco, gli abbonati occidentali, mettendo insieme l'inglese, il francese e l'italiano, a tutt'oggi sono 150. Non gli interessa niente dell'Islam. Adesso i giornali, dopo la tragedia del terrorismo, sono stati costretti a parlarne di più. Mi spiego. Quindi la sconoscenza è abissale. Ovviamente anche reciproca, no? Però io sono stato sempre impressionato da questo dato. Adesso invece, già mi era capitato qualche anno fa in un seminario fatto alla Università Cattolica di Washington, di vedere che invece che era sulla figura della Vergine nel Corano, no? Ed era anche sempre lì un seminario interreligioso. Adesso si può cominciare ad andare anche sui contenuti, della rivelazione come tale, no? Per esempio, io ho discusso qui a Milano 3 settimane fa con un musulmano turco che vive però negli Stati Uniti, insegna a New York, non ricordo più in quale università, che ha scritto un libro intitolato Gesù l'Islamico. E soprattutto fondandosi sulla linea giudeo-cristiana, sulla lettera di Giacomo, Giacomo il giusto, Giacomo il minore, eccetera, che per lui è fratello in senso stretto di Gesù. Adesso qui non entriamo in questa questione perché mi pare che sia molto complicata. Vabbè, questo qui anzitutto dedica 250 pagine del libro realmente attraverso l'analisi soprattutto della lettera di Giacomo, ce l'ha con Paolo come spesso gli islamici eccetera, il filone giudeo-cristiano all'analisi della figura di Gesù. Come c'è arrivato? Camminando per Costantinopoli, uno degli evangelicon che danno via le Bibbie e i Vangeli gli ha regalato i Vangeli, il Nuovo Testamento. Lui, dopo un po' di giorni, è andato a casa, ha cominciato a leggerlo, a interessarsi. E comunque la fine del libro è che secondo lui la lettura della Sharia e la lettura del califfato non è quella ancora oggi dominante, che poi ha potuto dare origine anche a fenomeni tremendi come quello del terrorismo, del Daesh, eccetera, ma che il senso vero, lui fa un paragone con l'andamento, la storia del popolo ebraico dopo la caduta di Gerusalemme, no? E dice che il califfato è il regno di Dio, usa la Bibbia di Re Giacomo, che deve essere in noi, deve essere in ognuno di noi. È solo questa cosa qui. La Sharia è sì la legge, ma è la legge che va interpretata secondo lo spirito, non materialisticamente, per l'amor di Dio. Avrà 18 seguaci, io suppongo. Non è che sto dicendo, però insomma è una cosa che ci ha impressionato. Chissà fra 200 anni, fra 300 anni, chissà, no? Quindi Osis è nata un po' con questo spirito e si è posta come criterio di non agire mai nei convegni, negli incontri, che una volta facciamo uno in Europa e uno sempre in Medio Oriente, eccetera. Abbiamo fatto uno dei più duri a Damasco sulla libertà di conversione, su cui loro non hanno ceduto di una virgola, no? Ecco, ma adesso mi ricordo cosa stavo dicendo prima.
No, si dice questa conoscenza e
sì, ecco, questo tipo di conoscenza, ci siamo sempre mossi e ci muoviamo ascoltando molto i nostri fratelli cristiani dei vari riti che vivono giù, ascoltandoli molto. A parte che, per esempio, in Arabia ci sono queste due figure di vescovi, uno è Inder, che è stato adesso un po' conosciuto perché ha fatto questo libro sulla sua esperienza che hanno presentato anche qui, e poi l'altro, c'è un altro italiano giù, nello Yemen, al sud, che adesso non mi viene in mente il nome. Comunque, nel nostro comitato scientifico ci sono comunque persone che vanno da Singapore fino al Canada, sono circa una settantina, che collaborano soprattutto alla newsletter, e di questi, oltre a personalità di vari riti cattolici, ci sono ortodossi, ci sono protestanti, ci sono islamici. Quindi è nata una bella amicizia, insomma, tra di noi, e si possono imparare molte cose.
Eminenza, dispiace interrompere, però mi verrebbe questa battuta: forse non è più il tempo in cui Le Monde e il Corriere della Sera riferiscono dell'insorgere o del fallimento di una rivista teologica, però certo viviamo un tempo nel quale
i testimoni veri, autentici, sono sempre più attesi e ascoltati. Io le dico grazie a nome di tutti noi per la testimonianza così cordiale, vivace, che ci ha offerto questa sera, e gli rinnovo la nostra riconoscenza per tutto il servizio che ha svolto per noi negli anni da Gran Cancelliere, e in particolare
grazie
questa sera.
Grazie a voi.
Ci dà una benedizione.
Eminenza, gli chiediamo la benedizione per tutti noi.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Sia Kyrieleison,
Kyrieleison,
Kyrieleison. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, grazie molte dell'invito ancora a tutti voi e buon lavoro. Buon lavoro.
Grazie.
No, grazie a te.